Maracanã.
Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, un saluto come sempre da Marco Piccari. Allora vi do veramente una buona Pasqua ancora, una Pasquetta in questo momento, la viviamo con voi in questo pomeriggio fino alle 16, poi ci sarà un'ora di dove vi manderemo in replica due belle interviste con Tardelli e Paolo Rossi e poi il meglio di Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini. Ma che cosa abbiamo fatto però noi prima? Lo siamo andati a chiamare prima perché ce lo godiamo noi oggi. Ciao Niccolò, buon pomeriggio e buona Pasqua, buona Pasquetta.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Io sono molto invidioso della tua maglietta, te lo devo dire. Dai, con il logo di TMV Radio.
Ce n'è una qua, ma ce n'è una qua pronta pure per te, te la mando.
Io la chiederò adesso ufficialmente. Va a Pasquinuzio, perché bella, sei l'unico in tutta la radio che ha la maglietta
non
con
è vero.
Il logo di TMV Radio.
Non è vero.
Sì, qua a Firenze non è possibile, non si sono mai avute, non so come mai. Va bene. Quindi allora... attacco frontale, vogliamo le magliette.
Ma sono qui, te le devo spedire, adesso te le manderò.
Bravo,
adesso
bravo. Ricordati la M, per me, se no se metti la M non c'è neanche, vabbè, lo faccio mettere a Giulia.
Vabbè. Allora, come avete subito sentito, c'è Niccolò Ceccarini con noi, parleremo di tante cose. Intanto Nick, facciamo una cosa insieme, visto che insomma stanno tutti a casa e devono stare a casa, lo ribadiamo, lo vuoi ribadire?
Certo, ci mancherebbe altro. E ora è il momento di stare ancora più a casa, perché più si sta a casa adesso, più forse diciamo riusciremo a ridurre i tempi di una parziale ripresa.
Bene, ma sei con la giacca a casa, elegantissimo, cioè tua moglie ti vede così in questo momento?
E io sai Marchino, quando mi hai chiamato te io mi sono vestito d'ordinanza, tra l'altro poi stasera mi chiameranno anche gli amici di Sport Italia, per cui praticamente sotto sono in mutande, ma sopra sono con la giacca e con la camicia, non si può dire.
No, vabbè, sai che insomma c'erano dei bravissimi conduttori che facevano gli inviati del mondiale, stavano con la giacca e la camicia e sotto le bermuda, tu sai insomma.
So che anche chi ti riferisce al grande Pierre.
Grande via, che salutiamo, buona Pasqua anche a lui e Pasquetta. Allora senti Nick, facciamo una cosa, intanto mi date l'ok, ci stanno già sentendo tra poco i nostri amici che stanno arrivando, facciamo un po' una rimpatriata. Oggi ho organizzato una cosa Nick, proprio un po' per noi, no? Una cosa in famiglia. Senti un po', facciamo così, chiediamo agli ascoltatori di mandarci, siccome già stanno arrivando delle belle foto al 331 8200 213, chiediamo delle foto di dove stanno in questo momento, cosa stanno facendo, se hanno finito di mangiare, se stanno mangiando, che cosa hanno mangiato. Quella più carina ci sarà un premio, però non lo diciamo dopo, il premio lo scegliamo successivamente, va bene? Però premiamo quella più simpatica, quella più carina. Poi se avete anche degli audio da mandarci, dove state, che cosa state facendo, cioè cerchiamo di stare un po' insieme in queste due ore, ci vogliamo un po' divertire con voi. Ricordo ancora 331 8200 213. Poi se avete le domande da fare a Niccolò Ceccarini potete fargli tutte le domande che volete, questo è proprio spazio libero oggi, quindi attenzione. Nick, lo sai chi c'è con noi?
Posso provare a immaginare, visto la rimpatriata potrei provare a immaginare.
Allora facciamo così, oggi ci siamo organizzati un po', c'è Ricky Buscaglia di DAZN, ciao Ricky!
Ciao ragazzi, ciao.
Qua Roman Richelme, Buscaglia. Ciao Ricky.
Ciao Ricky, ben trovato.
Ciao.
Come va Ricky, tutto bene? Come stai?
Appesantito di brutto, ma bene, tutto posto. No, cioè, nel senso proprio
hai mangiato di brutto, tu gli hai dato
come se non ci fosse un domani, diciamo così,
ma tu che sei uno molto attento in condizioni sempre, me l'aspettavo più da Niccolò una cosa del genere.
Ah vabbè, guarda, sono un ragazzo morigerato, dico un sacco di bischerate, però sono un ragazzo morigerato sul mangiare.
È vero, ce lo ricordiamo noi in mensa, la famosa mensa, quando stavamo insieme. Aspetta che si unisce un altro, così spieghiamo perché abbiamo fatto questa rimpatriata. C'è anche Alessandro Iori, altro telecronista di DAZN, ma di Mediaset, insomma, guarda che ammucchiata che abbiamo fatto. Ciao Alessandro!
Ciao ragazzi, ben ritrovati, che piacere.
C'è Buscaglia, c'è Ceccarini, ci siamo tutti e quattro.
Insomma è come essere alla rampina.
Alla rampina, questa è carina.
Esatto.
No, aspetta, svegliamo un po', raccontiamo a chi ci sta ascoltando adesso, sennò veramente ci danno per... questi sono matti. Allora, insomma, vabbè, siamo tutte e quattro qui riuniti. Cecca, di qualcosa te però anche, no? Come il ruolo istituzionale.
Che devo dirti? Allora, qui c'è di mezzo una buona fetta di diretta premium, quando insomma, si faceva diretta premium a Mediaset, poi ora Alex faceva riferimento a un noto albergo della zona di Vimodrone che era il quartier generale del Cecca principalmente, ma anche di un buon picca. Non so se Buscaglia e Iori sono mai andati.
No, Iori come no? Iori sì.
Lecco, no? Ecco.
No, Iori sì. Buscaglia Iori non lo so.
Iori sì, più di una volta.
Io facendo i nostri nomi e pagando nettamente di più proprio per questa colpa, insomma, detto che era amico nostro.
Insomma, abbiamo fatto...
Io facevo da tassista.
Tu eri il tassista del gruppo, è vero. Abbiamo fatto questa rimpatriata, quattro voci di premium sport di qualche tempo fa con la diretta premium, le telecroniche, poi vabbè, insomma, Niccolò Ceccarini anche grande esperto di calcio mercato, poi ci darà qualche novità. Nick, c'è nessuna novità oppure solo c'è niente?
No,
dai,
ti do una notizia di mercato, che Ale Iori, sì, qualche giorno fa quando ci siamo sentiti, ha ritrovato il libricino sulle principali perle di diretta premium.
Davvero?
Sì, questa è una notizia che ti do in esclusiva, proprio a Maracanà, e io infatti l'ho perso. E quindi se un domani Ale fa le fotocopie, magari mandacelo, perché io credo di essere stato il grande protagonista del libro, insomma, ecco.
Sì, assolutamente.
Va bene.
Alcune delle principali perle di quel libro sono firmate da Niccolò Ceccarini.
Bene, cioè, grande Nick. Senti Ale, tu prima Ricky ha detto che ha mangiato come se non ci fosse un domani. Tu come sei messo? Che anche tu sei una buona forchetta. Che hai fatto? Che hai mangiato?
Ma guarda, io ho fatto un ragù per gramigna davvero di altissimo livello, quindi salsiccia, piselli, un classico. Sì, una roba classica emiliana, e quindi sì, direi altissimo livello. Ci siamo.
Ma chi è che c'ha la televisione accesa? Scusate, che c'è? Il telegiornale, qualcuno sta? Chi è? Nick, sei tu?
Sarò io, figurati. D'altra parte facevo per dare un po' di musica, un po' d'ambiente.
Musica.
No? Era il famoso canale 2 l'ambientale, se no alla fine diventa monotono. No, tra l'altro ti segnalo, Marco, che tra un mese è l'era, diciamo, geologica dell'erbazzone di Iori, cioè voglio dire, cioè, ritorna puntuale ogni cosa era Ale. Ogni fine maggio, quando era la fine del campionato, c'era il bazzone, no?
Sì.
30 aprile.
Quindi è giusto. Perché poi mancava sempre 2-3 giornate di campionato.
Però spieghiamolo un attimo agli ascoltatori e telespettatori in questo momento, perché ci stanno, insomma, seguendo sia sull'applicazione di TMV Radio, sia in radiovisione, sulla stessa applicazione, poi sul canale digitale terrestre 298, Yes TV Lazio e Umbria, poi anche in FM su Radio Yes e anche Radio 2 in Ancona. Spieghiamo che cos'è questa cosa, però. Alessandro, spiega un attimo questo rito che si faceva in redazione.
Esatto, di una torta salata, tipicamente reggiana, cioè già, voglio dire, dopo Rubiera, che è il mio paese, c'è il confine naturale, il fiume Secchia, e la provincia di Modena, già passato il fiume, l'erbazzone non è una cosa così comune, così facile da trovare. È una torta salata di spinaci, sostanzialmente, è particolarmente gradita soprattutto a Minotaveri. Quella che produceva la mia mamma piaceva molto a Minotaveri, e la portavo sempre per il mio compleanno, che è appunto il 30 aprile, quindi si festeggiava a base di erbazzone. Compleanno e a Natale, ecco, erano i due momenti.
Bene. Quindi è un piatto, invece, allora a questo punto facciamo anche dire i piatti che piacciono a Buscaglia e a Ceccarini, no? Facciamo pure questa cosa adesso culinaria. Intanto l'orario è questo, Buscaglia. Ecco, pranzo è servito. Aspetta, qui ci manca niente. Qui non ci manca niente. Cioè, qui ragazzi, qui è anni 80, cioè, adesso tiriamo fuori delle cose. Buscaglia. Sulla sigla.
No, visto che è partito, visto che il pranzo è servito, ti dico che io tra poco attacco il dolce, come giusto che sia, e perché mi manca per completare la verticale. Svelo invece che l'erbazzone di cui parlava Alessandro Iori, propriamente leggero, non è. E quindi abbiamo imparato negli anni che era meglio mangiarlo dopo diretta premium e non prima, perché alternativamente andavi in onda con salivazione azzerata e poi altro che libricino di Ceccarini. Da raccontare.
Posso fare una domanda a Iori? Diciamo, la tradizione dell'erbazzone c'è anche a DAZN, o era tipicamente Mediaset?
Ma a DAZN sono tutti giovani e magri, quindi è rimasta Mediaset.
Ceccarini, ci chiedono: ma come funzionava diretta premium? Spiegala tu.
Sì, proprio quello.
Io,
buono,
io sono proprio l'ultimo che lo dovrebbe spiegare perché ero più scarso, però va bene lo stesso. Insomma, comunque diciamo che funzionava, che eravamo quanti, all'inizio eravamo 10 piccoli eroi, no? Quanti eravamo? 8 eravamo all'inizio a fare diretta premio, non mi ricordo. Ale, Ricky, aiutatemi voi, quanti eravamo in campo?
No, eravamo tanti all'inizio, dai, 8 sicuro.
No, ma allora, credo che l'ascoltatore debba immaginarsi una sorta di studio con emiciclo. Sì. Ogni postazione è dotata di 3 monitor, un computer, il monitor con la messa in onda, quindi il canale che vedevano anche a casa, e il terzo monitor che invece era la singola partita sulla quale poi si raccontava ognuno di noi la partita stessa. In cuffia ci suggerivano dove andare, a chi passare la linea, e 7 volte su 10 Ceccarini inventava campi che non esistevano.
No, c'era... lo facevo per gli abbonati, ovviamente, per dare un po' di brivido agli abbonati, perché la gente pensava, no, che le partite si giocassero sui campi di Serie A, e ogni tanto partiva un campo senza un perché, senza un perco. No, ricordiamo anche Valdés.
Sì, Valdés era un altro campo. Andiamo a Valdés, che era il portiere del Barcellona. Cos'era il portiere
del Barcellona? A un certo punto andiamo a Valdés. Immaginatemi un campo vuoto.
No, ma poi
con 11 personaggi.
Cioè, si era arrivati al punto che Ceccarini dettava i campi al regista, cioè era il regista che seguiva Ceccarini, perché dice dove devo andare, adesso lo sento da Ceccarini. Vabbè, comunque questa era un po' la spiegazione. Iori, di qualcosa anche tu su Diretta Premium. Qualche
no, ma
ricordo.
Guarda, io sto sfogliando il libricino di qui sopra. E ho mandato anche una foto a Ceccarini su WhatsApp. Quindi se vuole...
ora non la posso guardare, se no io sono antitecnologico, cade il collegamento.
Sì,
Skype,
lascia perdere, non facciamo danni proprio in diretta in questo momento. Senti,
vogliamo ricordare il piccione a Cagliari, per esempio, che è uno dei grandi della diretta
no, spieghiamola questa, cioè ci fu l'inquadratura di un piccione, giusto? No, mentre
no,
c'era il giro di
Cos'era?
Era un piccione. Piccione, sì, appunto,
perché i piccioni ci sono in tutte le città d'Italia, quindi andava bene, era generico.
Esatto, e il vecchio Cecca, nel dubbio il vagliare specie ornitologica, disse che era stato inquadrato il pallone. Ed ecco che le telecamere inquadrano un pallone, giustamente.
Vabbè.
Comunque non era un piccione,
però,
probabilmente,
sì,
era qualcos'altro.
Possiamo dire che ci siamo divertiti tantissimo, pure per spiegarlo agli ascoltatori, che poi ci si divertiva molto, perché noi eravamo con le postazioni molto vicine, no? Per spiegare un po' Diretta Premium, perché questa sala con tutti questi monitor e postazioni con le cuffie, eravamo comunque vicini, ci siamo anche molto divertiti, no? Buscaglia.
Vabbè, assolutamente. No, vabbè, era un divertimento unico, anzi, cioè, lì la capacità era cercare di trasmettere l'allegria del racconto senza però dimenticare il servizio che si stava offrendo. Cioè, abbiamo rischiato più volte di sbracare, onestamente, proprio perché il divertimento era altissimo. Però credo che, ecco, raccontare il calcio con serietà e però anche il sorriso con un pizzico d'orgoglio, penso che ci sia venuto proprio bene, ecco.
Dai, sì,
ma
sì,
tra l'altro
sì.
Poi mi è venuto in mente un'altra così random.
Dai.
Che Ricky e Ale se la ricorderanno, ma penso anche
poi
te,
poi
certo,
devo fare una domanda,
ricordo,
dai.
Era l'ultima partita di, mi sembra l'ultima o la penultima partita di David Beckham con la maglia del Milan, e sarebbe passato in Los Angeles, no, Galaxy. Io l'ho fatto giocare nei Lakers con Jordan e tutta compagnia. Infatti, tra l'altro, nella gara da 3 punti nell'ultimo All-Star l'abbiamo visto in grande spolvere ancora, insomma.
No, vabbè, momenti veramente da ricordare. Sentite, visto che ci stiamo un po' divertendo, gli ascoltatori adesso stanno facendo delle domande. Ad esempio, ci dicono: ma come cambiavate i campi? Beh, i campi ci venivano detti, no, perché sai, no, queste sono curiosità, caro Ceccarini, perché se uno non l'ha mai fatta diretta premio, come cambiavate i campi? Come cambiavamo i campi, Ceccarini?
No, ferma. Intervengo io da studio, scusami. Ciao, cioè, allora, come cambiavamo i campi da protocollo e come cambiava i campi Ceccarini? Allora,
da protocollo era
il coordinatore, generalmente Enrico De Santis, ma poi nel ruolo si sono alternati diversi. Il coordinatore aveva tutti i monitor davanti a sé e praticamente finiva la giornata con gli occhi a palla, non capiva praticamente più nulla. O riceveva una segnalazione da uno di noi, alternativamente sceglieva il campo da andare e ce lo comunicava in cuffia a tutti, e questo era il protocollo. E noi quindi andavamo ad Ascoli piuttosto che a Reggio Emilia, piuttosto che Roma, eccetera. Poi c'era il protocollo Ceccarini, che inventava campi al di là di Valdés, ma anche tipo Eindhoven, ma non gioca, oppure Roma sei te, cioè sì, dava sì, la linea da solo, cioè, quindi, ecco come cambiava i campi Ceccarini, boh, cioè lì era palla Ceccarini, fantasia
è quello che succede, no,
sì, era un trequartista, io praticamente diciamo quello mi veniva in mente, lo dicevo, tra l'altro vogliamo ricordare che ci fu una serie di Champions League in cui è troppo da ridere, ma Foglia Manzillo era protagonista,
l'altro collega ha mancato
la linea, finiva sempre a lui senza motivo, tra l'altro.
Sì, sì, sì.
Perché... nel dubbio linea Foglia Manzillo, sì, sì.
No,
nel
dubbio palla Foglia. Io voglio chiudere ricordando anche una
grande
bellissima...
Giampiero che salutiamo.
Sì, sì. Io voglio ricordare anche una grandissima cosa, così salutiamo anche Edoardo Grassi, collega di Bezia. Lui è stato uno dei nostri primi coordinatori. C'è stato un momento in cui lui, vi ricordate, diceva Ascoli nel Piceno. Allora io mi ricordo in una diretta ci fu uno di noi che disse Ascoli nel Piceno per dare la linea, cioè lì fu veramente una cosa, vabbè, era per ricordare anche questi momenti. Sentite, sempre rimanendo un po' in tema Marcord, io oggi non so per quale motivo, ma c'ho una serie di album Panini qui nello studio. Vi ricordate il vostro primo album Panini che avete fatto? Qual
sì,
è?
Sì, dai, sì,
dai,
sì,
inizio da Iori. Dai, Iori, il tuo, quale anno?
Allora, siccome io sono quello giovane qua nel gruppo...
Vabbè, adesso non t'allarga, però, su, adesso non t'allarga, giovane, su, dai.
Il mio primo album è quello dell'82-83, che in copertina ha una sorta di film del Mondiale 82, certo, con Enzo Berzot che solleva la coppa.
Bene.
Quello è la mia prima copertina, il mio primo album Panini.
Il tuo primo album, quindi 82-83 per Iori. Ceccarini lo tengo per ultimo, così riesce un po' a focalizzare bene. Buscaglia, tu? Sì, Buscaglia, vai.
2000-2001, no, sto scherzando, chiaramente. Ci ho provato. No, stesso anno, nel senso che in realtà io faccio il mio primissimo album è l'album del Mondiale dell'82.
Ah.
Spagna 82, quindi io il primo album che cerco di completare è quello, e ricordo ancora le figurine che mi mancavano. E tra le altre mi è sempre mancato il Calderon. Purtroppo mi è mancata sempre una figurina.
Ceccarini, tu invece 68-69, che no?
Sì, io forse il primo dopoguerra probabilmente ho cominciato a fare l'album della Panini. Ma no, al di là di questo non ho un ricordo dell'annata, ecco, speciale. Però mi ricordo che avevo sempre il doppione di Ezio Sella quando era centravanti alla Fiorentina. Compravo le figurine e avevo 6 o 7 doppioni di Ezio Sella che non riuscivo a scambiare. Tra l'altro saluto Ezio perché insomma sempre un grande nostro personaggio, quando lo intervistiamo sempre divertentissimo. Però mi ricordo questa cosa, avevo sempre doppione Ezio Sella.
Ezio Sella, vabbè. Io invece chiudo dicendo il mio è stato il 78-79 che ce l'ho qui. Eccolo qui, l'anno del Perugia. Sì, l'anno del Perugia che non vi ricordate fu imbattuto.
Ma con le figurine, la figurina del calciatore
quasi
in
intera,
primo piano e a figura intera.
Quasi, bravo, sì. Ale, quasi intera. Sì, quello è veramente...
Quello è un album storico, sì, anche dal punto di vista grafico proprio.
Sì, sì, perché poi dopo furono cambiate. Io ad esempio qui ho quello dell'81-82, l'anno prima di quello che diceva sia Alessandro che Ricky, dove la figurina era mezzo busto, mentre questa, esatto, si inquadrava più sotto dei pantaloncini, addirittura molti si vedono proprio le gambe dei calciatori, quindi quasi figura intera del calciatore in questione. Va bene, no, era una cosa così, ho detto, facciamo questo giro di album. Tra l'altro ho anche qui quello del 69-70 per ricordare il Cagliari, che sono 40 anni mi sembra, no, che il Cagliari ha dallo scudetto, ne parleremo
50.
Anche in come?
50.
Perdona, 50.
Sempre per levarti gli anni, picca.
Sì, voglio solito, qualche voglio anno dire. In meno, sì. Dove appunto c'è il Cagliari che poi vinse lo scudetto, e qui ci sono la foto, insomma, foto bella. Questa Ale, nel 69-70 la figura intera del calciatore.
Sì, sì,
figura intera.
Io in realtà poi io facevo riferimento forse all'album di qualche anno prima, non so se 76, 77, 75, 76, dove c'era il primo piano in un tondino e sotto la figura del calciatore, la figurina del calciatore in azione, quindi in campo. Quindi era anche quello un esperimento ancora più complicato dal punto di vista grafico, insomma. Diciamo che essendo di casa la Panini, che ha 8 chilometri da casa mia,
che è caduto Buscaglia, è caduto Iori, tutti e due, si è rimasto solo Ceccarini. Cecca, invece ti voglio chiedere una cosa adesso, torniamo un attimo sul nostro campionato. Se non si fosse fermato a causa di questa situazione che stiamo vivendo del coronavirus il campionato, come te lo immagini poteva finire?
Un testa a testa Juventus-Lazio all'ultima giornata, perché io credo che poteva finire così, considerato che poi la Juventus avrebbe avuto la Champions League e questo gli avrebbe tolto un po' di energia, un po' di forze. Una decisione a rush finale, proprio negli ultimi 90 minuti.
A ultima giornata, tu dici finale a ultima giornata proprio, secondo te?
Ultima giornata tra Juventus e Lazio, a massimo un punto di distanza. Ecco, io mi sarei immaginato questo finale qua, perché quest'anno la Lazio, secondo me, aveva tutto per poter arrivare fino in fondo, e quindi io mi sarei immaginato un testa a testa Juve-Lazio l'ultima giornata.
Testa a testa, quindi, secondo Niccolò Ceccarini, li abbiamo tutte e due. Voglio chiedere anche a loro questa cosa, tornando un po' sul nostro campionato fermo, in attesa, insomma, se riprende o meno, non lo so, non voglio entrare su questa tematica perché abbiamo sentito e sentiremo ancora di tutto e via dicendo. Vi voglio chiedere, se non fosse capitata questa situazione qui del coronavirus, che tipo di finale vi sareste immaginati voi, visto come stavano andando le cose? Buscaglia.
Ma allora, io penso che Juventus-Inter avrebbe lasciato delle tracce addosso all'Inter, e credo anche che però l'incognita Champions League per la Juventus dovesse essere considerata. Io credo tuttora dovesse riprendere la stagione, la Juve abbia eccellenti possibilità di passare il turno, anche in base all'eventuale sorteggio. La Lazio sì, poteva effettivamente andare in fondo, questo per quel che riguarda la testa. Io era sulla coda che invece avevo onestamente avvertito un possibile sconvolgimento, con squadre anche sorprendentemente in difficoltà, non ancora vicine alla zona retrocessione, ma palesemente in difficoltà, e ogni riferimento al Torino è puramente voluto, insomma, ecco, cioè, in tutta sincerità. La situazione del Toro al momento della sospensione era d'allarme rosso vero, ecco, poi vatta la pesca come sarebbe finita, sì. E di cosa avremmo parlato oggi, eccetera eccetera. So che non ne vuoi entrare, però io sono convinto che alla fine riprenderemo a giocare.
No, ma io no, sul discorso sulla tempistica.
E che al contrario ho la sensazione che non ripartiremo prestissimo l'anno prossimo. Io ho questa percezione qua.
Ok.
In virtù di più di un avviso, oggi leggevo anche di Ranieri, d'accordo con Galliani, di spostare la stagione a livello annuale anche in vista di Qatar 2022, e in virtù di quello che dicono i virologi, per cui possibile che adesso con la curva in discesa l'estate sia tutto sommato ce la risparmi, ma in autunno un colpo di coda di sto maledetto virus potrebbe anche essere atteso. Quindi la mia sensazione è che questa stagione in qualche modo la finiamo, ma la prossima non ripartirà tanto presto.
Non ripartirà tanto presto, secondo Buscaglia. Andiamo invece da Alessandro Iori. Ale.
Potrebbe essere uno scenario plausibile, anche perché pragmaticamente devo dire che l'allineamento dei calendari verso il mondiale invernale del 2022 è una situazione da studiare e verso cui prepararsi, quindi l'idea di giocare i campionati su base anno solare è un'idea, secondo me, che vista la situazione potrebbe diventare qualcosa di più di un'ipotesi a breve, anche perché è stato perso questo periodo così lungo che allungherà inevitabilmente la stagione, potrebbe avere un senso cercare di conservare quello che è stato fatto comunque in sei mesi di lavoro dalle squadre fino all'interruzione, portare a termine i campionati anche dovessimo sforare verso settembre e poi prepararsi per una stagione successiva da far partire a gennaio. Questa potrebbe essere un'ipotesi percorribile anche dal punto di vista, devo dire, meramente pratico, perché comunque con quel mondiale del 2022 a dicembre bisognerà presto o tardi, meglio presto, farci i conti e trovare una soluzione.
E come perché concludo così, cioè giusto allargando un attimo il discorso di Ale, su quel mondiale 2022 senza coronavirus eravamo orientati a interrompere la stagione 22-23, chiaramente.
Sì.
Qui verrebbe interrotta eventualmente la stagione del 21 dall'europeo, quindi comunque saresti a metà di una stagione tale per cui anche la competizione internazionale tra nazionali potrebbe essere di altissimo livello, proprio perché le squadre sono comunque al top della condizione, gli atleti sono al top della condizione. Io ho la percezione, è chiaro che non si può prevedere nulla, però che in base anche a quello che dicono i medici, ecco, diciamo che è una soluzione che non mi lascerebbe proprio così sorpreso un inizio della prossima stagione in inverno, saltando secco l'autunno, periodo nel quale, tra l'altro, ecco, leggendo un po' tutto, tra vaccino e farmaco dovremmo essere.
Beh, speriamo un po'. Invece, Ale, non mi hai detto come sarebbe finita la stagione secondo te se non ci fosse stata questa interruzione?
Ma io sarei stato molto curioso di vedere il cammino della Lazio, perché con di fatto un solo obiettivo a portata di mano poteva diventare una squadra estremamente pericolosa, una squadra che gioca a memoria e che nelle due sfide, nei due scontri diretti contro la Juve ha saputo disinnescarla, mettere in difficoltà con le stesse armi, con lo stesso copione praticamente e replicando in entrambe lo stesso punteggio, 3-1, 3-1, con queste verticalizzazioni improvvise che hanno mandato fuori giri completamente la difesa della Juve. Quindi secondo me poteva essere molto interessante da valutare sulla lunga distanza quel duello, anche per l'incognita Champions League sulle energie della Juve, come ricordava Ricky.
Bene, vi sto per salutare, però vi chiedo, se riparte, supponiamo che riparte tutto fra 2 mesi, 3 mesi, adesso quello che non mettiamo una data perché è difficile, è impossibile, vi chiedo, favorita la Juve, la Lazio, vedete l'Inter, fatemi un nome, dai, parto da Niccolò Ceccarini, se riparte il tutto.
Ma io sono sincero, a porte chiuse è tutta un'altra storia, cioè il campionato è un altro, parliamoci chiaro e tondo, poi si assommerà a quello precedente, ma è un altro campionato, perché con le porte chiuse bisogna essere obiettivi, onesti nel dire che non sarà la stessa cosa di giocare con il pubblico e quello che si è visto finora. Se vuoi la mia idea, questa situazione potrebbe far rientrare l'Inter.
L'Inter, sì. Dice Ceccarini, Buscaglia e mi tengo Iori per ultimo. Buscaglia.
No, è difficile, sottolineo quello che ha detto Cecca. Cioè, è un altro campionato, è un campionato atipico, si somma a quello precedente. Io arrivo anche a dirti, leggo un po' le parole dei protagonisti, cioè tipo Paolo Maldini, che ha avuto il coronavirus, si è ripreso, è uscito, ma ha detto ho fatto 10 minuti di palestra e sono morto. Occhio a tutti i giocatori che hanno avuto il coronavirus, certo, non sono pochi, certo, in Serie A. Questi non rientrano in forma facilmente, con uno sforzo da atleta professionista, quindi è veramente complicatissimo. Quindi io credo che alla fine saranno le rose più profonde ad avere più possibilità di andare in fondo, e la Juve ha una rosa più profonda.
Alessandro Iori, e poi vi saluto.
Sì, è davvero complicato da cercare di capire, anche perché comunque non sai chi esce meglio o peggio da questa pausa lunga e anomala in cui di fatto non ci si è potuti allenare, e quindi sta alla professionalità media anche dei giocatori in rosa chi si è gestito meglio nel corso di questa pausa forzata, chi si è allenato meglio da solo, avere poi la capacità di rientrare in condizione più in fretta, anche se ci saranno 3 settimane, 1 mese di allenamenti mirati, però è chiaro che questa pausa così lunga poi presenterà un conto, quindi non è semplice da dire così occhi chiusi. Io ripeto, la Lazio senza altri impegni è comunque una squadra da tenere in considerazione.
È davvero tutto, si chiude qui diretta premium, grazie Alessandro Iori, Ricky Buscaglia, Niccolò Ceccarini, 3-2-1 chiudi, grandiosi, va bene ragazzi, è stato un piacere, ci sentiamo presto, dai, un abbraccio,
ciao,
ciao ragazzi, ciao.